Bentornati carissimi amici, quindi un'altra settimana che ci sta davanti, un'altra settimana in cui apriremo il nostro libro più letto. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo, andremo al capitolo 11. In questo nuovo capitolo Gesù continua il suo ministerio. I discepoli di Giovanni lo interrogano, poi vedremo come Gesù esprime il suo giudizio sulle città in cui ha fatto grandi opere e poi fa un nuovo invito, questa volta non più in generale, ma a ogni singolo individuo. Nel capitolo precedente abbiamo visto Gesù che dà tutta una serie di istruzioni ai discepoli prima di inviarli in missione. Gesù, non volendo che l'assenza dei suoi discepoli interrompa la sua opera, andò egli stesso a predicare nelle città che essi non dovevano visitare. In questo viaggio missionario fu forse accompagnato da altri discepoli, parte di quei 70 ai quali più tardi darà un mandato simile a quello degli apostoli. Qual è il risultato di quello che abbiamo visto nei capitoli precedenti, miracoli, mandato dei discepoli? In una parola sola, rifiuto. Lo vedremo in questo capitolo, ma ancora di più nel prossimo. Leggiamo i primi 6 versetti del capitolo 11. Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. I lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Si torna quindi a parlare di Giovanni il Battista. Ricordiamo cosa è successo. Erode Antipa, irritato per la libertà con cui Giovanni lo aveva rimproverato per la sua relazione adulterina con la cognata Erodiade, lo fa incarcerare. Non sappiamo quanto tempo rimase in carcere. Probabilmente era rinchiuso in prigione già da tempo quando queste cose accadevano, ma restava costantemente informato su quello che faceva Gesù tramite i suoi discepoli. Giovanni si aspetta ogni giorno che la porta della sua prigione sia aperta ed egli venga così liberato perché crede che Gesù sia in procinto di salire al trono e stabilire il suo regno. La domanda che fa Giovanni attraverso i suoi discepoli è molto logica. Ha tutte le ragioni per credere che il re salga al trono in quel tempo, ed è molto inquieto perché vede che il Signore si sta muovendo tanto lentamente. La risposta del Signore a Giovanni è notevole e può essere capita appieno alla luce di quello che è stato detto del Messia nell'Antico Testamento per bocca del profeta Isaia. «Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia». Isaia 35, versetti 4, 5 e 6. Gesù fece aspettare i discepoli di Giovanni mentre compiva molti miracoli, così che loro potessero tornare e raccontare a Giovanni che avevano visto l'adempimento della profezia di Isaia. Gesù dice ai discepoli di riferire di aver visto le credenziali del Messia. Adesso Giovanni può essere certo di aver terminato la sua missione di precursore. Gesù gli chiede implicitamente di fidarsi di lui. Dopo aver dato spiegazioni ai discepoli di Giovanni, Gesù, nei versetti che seguono, difende Giovanni in caso qualcuno lo volesse criticare. Leggiamo il passo dal versetto 7 al 10. «Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te». Giovanni non era una canna agitata dal vento, casomai era il vento che agitava le canne. Giovanni era un uomo particolare, un profeta, ma molto di più di un profeta. Gesù ci dice che egli era il compimento di Malachia 3:1, che dice: «Manderò un messaggero a preparare la via per me». Giovanni era quel messaggero. Egli fu scelto per introdurre il Messia in Israele. Puoi vedere anche Giovanni al capitolo 1, versetti 21 al 23. Il discorso di Gesù su Giovanni prosegue anche nei versetti dall'11 al 15. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino a ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi per udire, oda. A volte ci piace dibattere sulla questione di chi fosse il maggiore, Abramo, Mosè o Davide. Gesù dice che Giovanni è il maggiore di tutti. Nessuno nel passato è stato simile a lui. Per la dignità del suo ufficio, per la chiarezza della sua testimonianza e per la potenza del suo ministero, egli oscurava tutti i profeti venuti prima di lui. Giovanni era non solo più che un profeta, ma superiore al più grande fra gli uomini, non però per qualità personali, ma solo per la sua posizione, per il posto che gli era stato assegnato nella storia della Chiesa e del mondo. Perché allora il più piccolo del regno di Dio è superiore a lui? La superiorità del più umile discepolo di Cristo consiste, primo, nella sua posizione spirituale, non più servo, ma figlio, e secondo, nella sapienza, perché le tenebre sono passate e ora risplende la vera luce di Cristo che Giovanni non conosceva ancora. Terzo, questa superiorità consiste nella potenza che può esercitare mediante lo Spirito Santo nel rendere felici le persone annunciando la salvezza in Cristo e la sua continua presenza in noi e con noi. In che senso i violenti poi si impadroniscono del regno di Dio? Si riferisce qui all'avidità con cui le folle, risvegliate dalla predicazione di Giovanni, si accalcavano vicino a Gesù, mentre i farisei e gli scribi se ne stavano lontani. In un senso più spirituale, l'entrare nel regno dei cieli è questione di vita o di morte, e non si ottiene nulla senza un serio combattimento con la nostra natura. In che senso Giovanni è l'Elia che doveva venire? Gesù si riferisce al passo di Malachia 4, versetto 5, che dice «Ecco, io vi mando Elia prima che venga il grande e spaventevole giorno del Signore». Gli ebrei aspettavano letteralmente Elia, il Tisbita, ma Gesù dice che sono in errore perché la profezia si è già adempiuta in quanto il precursore promesso era Giovanni. Dopo aver raccomandato di ascoltare attentamente i suoi insegnamenti, Gesù racconta una parabola che è stata oggetto di sarcasmo e ironia, ma Gesù non voleva urtare nessuno, voleva solo dare una illustrazione di una grande verità. Leggiamo dal versetto 16. «Ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto». Difatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono «ha un demonio». È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono «ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori». Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Questa è l'immagine di alcuni bambini che giocano nel cortile. Uno dei bambini dice «giochiamo al matrimonio». Gli altri dicono «no, è troppo allegro, allora giochiamo al funerale». Ma non vogliono giocare neanche al funerale perché è troppo triste. Vanno da un estremo all'altro. Sono dei bambini ormai guastati, viziati. Così era la generazione a cui Gesù parlava e così è la nostra generazione. Giovanni era sia severo che austero e di conseguenza non piaceva. Gesù era amichevole. Di lui era detto che era amichevole con i peccatori. Giovanni non piaceva e nemmeno Gesù. Di colpo Gesù si fa serio e inizia a rimproverare alcune città che avevano rifiutato di riconoscere la sua potenza. Leggiamo questo nei versetti dal 20 al 24. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino al soggiorno dei morti, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Ricordiamoci che Gesù è il re, ha enunciato la sua etica, ha dimostrato la sua autorità attraverso i miracoli che ha compiuto, è andato per tutta la nazione a portare il Vangelo che il regno dei cieli è vicino. Ha presentato se stesso, ma la gente non l'ha accettato. Il loro rifiuto ha fatto sì che egli prendesse una decisione. A questo punto è lui a metterli da parte. Gesù è re, e re ha sempre l'ultima parola. Queste città erano nelle vicinanze di Capernaum, dove il Signore aveva la sua base operativa. Egli aveva operato molti miracoli in quella zona, e nonostante tutto viene rifiutato. Per questo egli pronuncia un giudizio contro queste città. La luce crea responsabilità. Non ci viene detto se il Signore ha mai svolto il suo ministero a Corazim e Bezzaida, ma ha passato molto tempo nell'area di cui abbiamo parlato prima, ed egli ritiene quelle città responsabili per la luce che è stata data loro. Anche ai giorni nostri ci sono molti che hanno avuto la possibilità di accettare Gesù Cristo, ma l'hanno rifiutato. Ora il Signore parla di Capernaum. Che grande privilegio per la gente di Capernaum. Il Signore aveva scelto proprio la loro città come punto d'appoggio, ma essi lo hanno rifiutato. Gesù sta dicendo che se la città di Sodoma avesse visto i miracoli che egli aveva fatto a Capernaum, avrebbe abbandonato le sue vie malvagie e non avrebbe meritato il grave giudizio che invece le toccò. Questo è il linguaggio più duro di tutti. Ricordatevi che furono proprio le labbra gentili di Gesù a pronunciare queste dure parole. Egli qui parla come re e come giudice. Questo modo di parlare dovrebbe farci mettere seduti e seduti ad ascoltare. Sebbene Sodoma e Gomorra furono dei posti orribili, ci sarà più tolleranza per loro nel giorno del giudizio che per quelle città che hanno rifiutato il messaggio di Cristo. L'ultima sezione di questo capitolo ci riporta una preghiera di lode di Gesù, seguita da un invito per quanti erano attorno a lui. Leggiamo quindi i versetti dal 25 al 30. In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». La frase «Signore del cielo» ci riporta indietro al libro della Genesi, al capitolo 14, versetto 19, dove Dio è chiamato per nome. Egli è il Signore del cielo e della terra. Molti uomini saggi non hanno mai imparato questa verità, ma molti bambini, molte persone semplici invece l'hanno compresa appieno. Gesù poi rivela la sua identità col Padre. Egli ha ricevuto dal Padre ogni autorità su questa terra e i miracoli che ha compiuto ce lo dimostrano. Inoltre, Gesù è il solo che, conoscendo perfettamente il Padre, può rivelarcelo. Per conoscere Dio dobbiamo andare a Gesù. Questo è un altro modo per dire che nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Queste sono le parole di Gesù riportate da Giovanni nel suo Vangelo. E qui, a questo punto, con queste ultime parole di Gesù, ci fermiamo per quanto riguarda quindi questo primo appuntamento della settimana. Mi auguro che domani tu possa essere ancora con noi, quindi dedicarci la tua attenzione. Noi saremo ancora qua ad aspettarti e vi rinnovo l'appuntamento a domani, alla stessa ora. Ciao.